Nella quarta domenica di Quaresima noi ascolteremo la straordinaria avventura del cieco nato. Una cosa che spesso non viene sottolineata di questo testo è che, essendo il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, viene, e questo non è molto sorprendente, dopo il capitolo 7 e 8. Ecco, il problema è che il capitolo 7 e 8 raccontano come Gesù vive e celebra la grande festa, la festa delle capanne. È in questo contesto che avviene quel che noi ascoltiamo. È curioso che il testo della trasfigurazione della seconda domenica di Quaresima era il testo in cui, attraverso evangeli sinottici, Matteo nella fattispecie per questo anno, rivelavano la logica appunto della festa delle capanne. Noi vediamo che in questo testo c'è qualcosa che ci spiega questa realtà. Vediamo un pochino di capire. Secondo gli studi, quel che fondamentalmente veniva fatto a Gerusalemme ai tempi della festa delle capanne era un duplice rituale. Uno riguardava l'acqua. Infatti, la festa delle capanne ricordava il tempo in cui Dio incontrò il popolo nel deserto. Per questo si fanno le capanne, le tende, il tempo in cui non si era dentro una casa, ma si viveva da nomadi. E lì ci fu la provvidenza di Dio che diede l'acqua. Diede tanta acqua a un popolo intero che fu dissetato nel deserto. L'altro elemento su cui si basava la festa delle capanne nella città di Gerusalemme ai tempi di Gesù era un rituale che riguardava la luce. Perché? Perché il popolo nel deserto trovò la strada, perché ebbe luce. C'è l'immagine della nube luminosa che indicava di giorno e di notte il cammino al popolo che usciva dal paese d'Egitto. Ecco, questa luce veniva celebrata con un rito, quello per cui venivano accesi tanti braceri sulla spianata del Tempio, e da quella luce veniva inondata la notte e si celebrava un'altra luce, la luce della legge, la luce della sapienza, la luce che veniva dal culto del Dio vero. Ecco, il rito dell'acqua iniziava questa logica con l'atto dei sacerdoti di andare a prendere con dei recipienti tanta acqua alla piscina di Siloe, lì dove c'era questa acqua che era una sorgente che era stata fatta rientrare nelle mura della città, un'acqua provvidenziale rispetto agli assedi, ai momenti di difficoltà, alle torture belliche a cui una città come Gerusalemme andò soggetta più volte. Conseguentemente i sacerdoti risalivano dal fondo della città dove c'era la sorgente della piscina di Siloe e gettavano quest'acqua per terra in giro come segno di abbondanza. Dobbiamo ricordare che l'acqua, appunto, in una zona come la terra di Israele è oro puro, è preziosissima, è importantissima, a quel tempo molto più di oggi. Questo senso di abbondanza, questa acqua che veniva gettata, poi appunto trascolorava verso sera nel rito dei braceri che illuminavano tutta la città. Bene. Allora noi con questo senso capiamo i capitoli 7 e 8 del Vangelo di Giovanni. Nel capitolo 7 Gesù, nel pieno della festa, si alza e dice: chi ha sete venga a me e beva, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E qual è il messaggio? Che la vera acqua è lui che disseterà tutti. Per contro, nel capitolo 8 si fa riferimento alla seconda parte del rito, sempre all'interno della festa delle capanne, quando Gesù si alza in piedi e dice, un'altra frase solenne, io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ed ecco che arriviamo al capitolo 9, dove questi due segni vengono uniti insieme nell'esperienza del cieco dalla nascita. Un uomo che non ha luce e la ritroverà bagnandosi nell'acqua della piscina di Siloe. È molto interessante il fatto che questo uomo sarà curato mentre il fango ungerà, dice il testo greco, cioè consacrerà la sua parte malata. È curioso, ma la sua parte malata, questi occhi che non hanno mai funzionato, questa decurtazione che ha nella sua fisicità, viene toccata dalla terra unita con la saliva di Gesù. Questa è una figura creazionale, perché quando Dio fa il fango, crea l'uomo. È come se Dio portasse a compimento in Gesù la creazione dell'uomo. Ma dobbiamo ricordare che tutto questo è fondamentalmente simbolico, è significativo. Ogni uomo nel battesimo viene illuminato. L'antico nome dei battezzati infatti era oi fotizomenoi, cioè gli illuminati. Ricevono la luce della fede, che è un altro sguardo sulla vita. In fondo tutti siamo dei ciechi dalla nascita e dobbiamo ricevere una luce che si riceve solamente per dono, per grazia. Questa luce, questo uomo, curiosamente la riceve andandosi a lavare nella piscina di Siloe, che significa inviato. Curioso che lui faccia il cammino inverso rispetto a quello che fanno i sacerdoti quando prendono l'acqua, la spargono per la città e poi arrivano per accendere la luce sulla spianata del Tempio. Curiosamente lui fuori dal Tempio, partendo proprio dai gradini esterni del Tempio, perché Gesù da quello arriva, camminerà fino ad andare verso quell'acqua con questo fango. Allora abbiamo accennato che questa è una figura creazionale. Che cos'è il fango? Quando la terra e la saliva di Gesù si incontrano. La saliva di Gesù è la sua parola. Non si può parlare senza saliva. Se la bocca si secca, si smette di parlare. Allora questa saliva è la parola che si unisce alla realtà. Perché l'humus, la realtà, la terra, l'uomo è fatto di polvere, è l'elemento fondamentale della realtà, la materia. Quando la materia incontra la parola di Dio, quando per opera di Dio finalmente si illuminano le cose, uno può finalmente affrontare l'enigma fondamentale della propria vita, perché l'enigma di questo uomo sono questi occhi. Tutto è partito da una domanda dei discepoli: ma perché questo è nato cieco? Ma c'è qualcuno che ha colpa? Forse è colpevole lui, forse sono colpevoli i genitori. Ecco, la storia è questa, che Gesù dirà: né lui ha peccato nei suoi genitori, ma in lui si manifesteranno le opere di Dio. E sono queste le opere di Dio. Il fatto che lui, con questo impasto fra parola e realtà, andrà in una piscina a lavarsi la parte malata e troverà la vista. Che cos'è questa piscina? La piscina di Siloe, dell'inviato, ovvero sia di colui che è inviato dal Padre. Infatti Gesù dirà: dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato. Cosa diventerà infatti questo cieco nato? Diventerà un annunziatore. Nella storia, che se la leggiamo per intero è impressionante, questo uomo che è passivo all'inizio inizia piano piano a prendere possesso di quel che gli è successo, fino ad arrivare ad essere completamente libero davanti a un consesso di avversari che lo insultano, che lo contraddicono, e lui sa rispondere. Perché? Perché è successa una cosa. Proprio il luogo dove lui era menomato è il luogo dove ha scoperto di essere inviato, perché si tuffa nella piscina dell'invio. E Gesù ha detto: dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato. C'è un'associazione di Gesù a questo uomo. Questo uomo inizia a scoprire di essere un uomo che deve dire qualcosa, e infatti sarà associato all'obbrobrio di Cristo, cacciato dalla sinagoga come Cristo, perché ha fatto il viaggio di Cristo, quello che porta alla luce, quello che Cristo gli ha indicato da seguire, camminare fino alla propria missione. Vediamo di uscire fuori di metafora con tutti questi dati che abbiamo fornito, forse più abbondanti di altri commenti che abbiamo fatto altre volte. C'è una luce che arriva il giorno in cui si inizia ad accettare che ciò che più sembra assurdo della nostra vita è in realtà una chiamata. C'è da lavarsi con l'aiuto della parola di Dio, della realtà, dei fatti della nostra vita, nella piscina dell'inviato e diventare inviati. Noi abbiamo nella nostra realtà, nelle cose più incomprensibili della nostra vita, in nuce il germe della profezia, il germe della luce sulla nostra realtà. Scoprire che proprio quel che pensavamo fosse l'assurdo, rifiutabile della nostra esistenza, ci serve per incominciare ad amare, a compiere la nostra missione. Dio trasforma tante volte il nostro dolore e l'assurdo della nostra storia in qualcosa che ci fa amare il prossimo, che ci rende capaci di compiere le sue proprie opere, che Dio si manifesti in noi proprio in mezzo a quel che a noi è sembrato assurdo, sbagliato. Ma si tratta di bagnarsi in questa acqua che la piscina di Siloe è un'opera dello Spirito Santo in noi. Ma nessuno di noi può dirsi veramente addestrato, cresciuto, educato alla fede finché non ha fatto pace con le cose che non ha capito della propria vita e non ha scoperto che quel che proprio nella sua esistenza personale non è stato chiaro, è stato difficile, è stato duro, serviva per incontrare il Signore e serve per sempre, mille volte, tante volte, per essere strumenti del Signore, per essere via del suo amore, via della sua luce. E allora i ciechi trovano la luce, e chi invece crede di vedere, così terminerà il Vangelo, diventerà cieco. Chi si affeziona alla propria lettura, chi non accetta di poter leggere in maniera diversa la propria vita, resta cieco, anzi quel che crede di vedere diventa sempre più opaco, sempre più irrisolvibile. Ecco, noi celebriamo in questa domenica la possibilità che abbiamo, per mezzo dell'acqua dell'inviato, di arrivare alla luce vera, quella che ci compie, quella che fa di tutti noi dei profeti, delle persone secondo la fede, delle persone da cui la vita parte e in cui la vita non finisce.